Bene, siamo tornati nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio. Marco Piccari e Cristiano Cesarini con voi domani. Tornerà anche Eleonora Marini con noi in studio. E allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Oggi tanti temi abbiamo aperto con l'errore più grande che avete fatto, ricordando insomma il grande errore della UEFA. Poi abbiamo parlato anche dell'Inter, di quello che è la possibilità o meno con il Liverpool. Abbiamo anche parlato della Juventus e poi ci ritorniamo più avanti su quello che dovrebbe fare pensando all'impegno Champions da qui in avanti la Juventus. Qualche mossa ci è stata suggerita, che sul modulo, sugli acquisti, sui giocatori. Adesso però ci sono gli ospiti, sono già pronti? Bene, allora ce ne sono già due presenti, caro Cristiano. Andiamo, sì, a parlare un attimo della Roma, perché ieri la Roma ha chiuso la 17ª giornata di campionato battendo lo Spezia in casa, con un Mourinho che insomma si è un po' arrabbiato a fine partita, non era proprio detto sì, ok, va bene il risultato, però insomma partita
l'ultima mezz'ora un po' mollato, ha fatto giocare lo Spezia.
Dice adesso quando vado sotto, prima avevo la sensazione quando allenavo altre squadre, cioè ci date Real Madrid e grazie, dice se andavo sotto ero tranquillo e ne facevo 5.
Ho capito, pure noi in panchina
Però insomma forse non qualcosa... è reale, quindi questo è pure chiaro. Vabbè, parliamo un attimo, ne parliamo con gli ospiti che andiamo a presentare. Do il buon pomeriggio all'amico che mi fa sempre piacere sentire, The Voice, no? Francesco Repice. Ciao Francesco.
Salve, buon buonasera a tutti, buon pomeriggio.
Grazie, ben trovato Francesco. Insieme a te è un po' di tempo che non lo sento, invece mi fa molto piacere ritrovare Roberto Bernabai, La 7. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao Marco, ciao, un saluto a tutti.
Ben trovato Roberto. Ben trovato.
Ciao,
allora,
Francesco.
Mi dicono che è pronto anche il collegamento con Giancarlo Dotto. Ciao Giancarlo.
Ciao, buongiorno, mi sentite?
Benissimo, sì, benissimo, ti sentiamo benissimo, forte e chiaro. Allora, un giro sulla Roma, ripartendo un po' da quello che ha detto Mourinho ieri a fine partita, non contentissimo, cioè contento del risultato, meno della prestazione, eccetera. Quindi voglio sentire un po' il vostro pensiero su questa Roma. Oggi già leggo, è iniziata la scalata, eccetera. È chiaro che è un risultato che porta
8
tre punti
da quarto posto al momento.
Però, insomma, è una vittoria che tra l'altro ha provato anche il tandem, così voglio sapere che cosa ne pensate lì davanti, Majoral e Abraham lì davanti. Allora, cominciamo il giro, dai, parto da Francesco Repice. Francesco,
sono sinceramente molto preoccupato da tifoso della Roma, penso che secondo me Mourinho non sta facendo miracoli, ma poco ci manca con la squadra che ha a disposizione. È una squadra che in mezzo al campo è in qualche caso veramente imbarazzante, cioè nel senso che una cifra tecnica modesta per quello che sta facendo vedere, poi magari sarà solo un periodo e le cose miglioreranno, però sono sinceramente molto preoccupato e ha ragione Mourinho. Io sono del parere che i grandi allenatori sono quelli che si fanno comprare i calciatori forti, e visto che la società ha la possibilità finanziaria di comprare giocatori forti, penso che lo debba fare. Sono sinceramente che preoccupato, e parlo di cifra tecnica in relazione a quelle che sono le ambizioni legittime della Roma. Cioè la Roma non è una squadra che può farsi fare gli applausi perché gioca il bel calcio e finire quinta o sesta, altrimenti non si chiamerebbe Roma, si chiamerebbe in un'altra maniera. A me del bel calcio sinceramente non frega assolutamente nulla, e spero che invece la squadra si componga di quegli elementi che le consentiranno di primeggiare in Italia come in Europa. Quindi grazie a Mourinho e grazie soprattutto per averci detto quello che da 10 anni tutti pensavamo, ma che non avevamo il coraggio di dire. E quindi insomma spero che le cose possano cambiare al più presto.
Rispetto l'ordine di presentazione iniziale, vado da Roberto Bernabai.
Io condivido il pessimismo di Francesco fino in fondo, perché sostanzialmente ieri di buono c'è stato solo il risultato. E la Roma poi, che io considero una squadra media, con valori medi, mancante di quella scintilla che accende le grandi squadre, le lacune al centrocampo sono evidenti, ma nelle prestazioni singoli ho riscontrato addirittura una regressione. Cioè ieri abbiamo visto degli errori sul piano tecnico da parte dei singoli sconcertanti, insomma passaggi sballati, stop imprecisi. È una squadra che manca di quella caratura, non è all'altezza dell'allenatore che è stato chiamato ad allenarla, è evidente. Insomma, la campagna acquisti è stata fatta in maniera molto approssimativa, con delle scelte sicuramente discutibili. Manca un elemento a centrocampo che rappresenti un po' il punto di riferimento di una squadra che spesso si smarrisce, che sviluppa un gioco lento, noioso, ma non perché poi questo sia il gioco di Mourinho, perché evidentemente non è in grado di sviluppare qualcosa che sia più apprezzabile. Insomma, è una squadra che ha molte difficoltà. E torno a dire, quello che è preoccupante, faccio un nome su tutti: Veretout ieri ha sbagliato tutto quello che era possibile sbagliare. Sarà un momento di flessione anche dal punto di vista fisico, psicologico, non so, i giocatori non sono all'altezza delle pressioni, utilizzo un paradosso, probabilmente non reggono la pressione che deriva dal fatto di avere un allenatore di tale caratura in panchina, probabilmente non sono all'altezza delle attese.
Ah, questo è un altro tema, guarda. Perciò tu dici la pressione, i giocatori, avendo uno come Mourinho in panchina, non reggono alla pressione di un allenatore del genere. È un'altra chiave di lettura questa, non so se condivisibile o meno, però potrebbe
essere una interpretazione assolutamente personale.
No, insomma, è uno spunto interessante, non so che ne pensano poi anche gli ospiti qui con noi, però è un'altra chiave di lettura, oltre al fatto di non avere una squadra all'altezza, e come diceva anche Francesco Repice, bisogna farsi comprare dei giocatori, però anche lo spunto di non reggere la pressione di un allenatore come Mourinho. Cristiano, tu che ne pensi? Voglio sentire Giancarlo.
Non lo so, però sarebbe indice che non sono grandi giocatori probabilmente. Quindi ritorniamo al discorso che faceva Francesco Repice, cioè del fatto che comunque c'è un allenatore importante a fronte di una squadra che non è sul suo livello, e quindi potrebbe starci anche che non è sullo stesso livello mentale, di personalità probabilmente.
Dotto.
Allora, intanto saluto tutti gli amici Repice, Venabai, veramente. Io sono molto distante geograficamente da voi, visto che sto in un villaggio di Bahia, però sono molto vicino.
Che bello!
Molto vicino negli argomenti.
Si soffre,
che avete...
Giancarlo.
Mandaci una foto, Giancarlo!
Ti prego,
mandaci una foto che la facciamo vedere in diretta un giorno.
Comunista, io mi sono sempre dichiarato, perché insomma non ho mai creduto alla balla per cui se tu fai questo mestiere poi non devi dichiararti. Insomma, naturalmente poi devi essere sempre leale e onesto in quello che scrivi. Insomma, io cerco di essere, per esempio, ho scritto un libro su Mourinho, ma poi non mi sono assolutamente sottratto a tutte le eventuali critiche quando mi sono sembrate giuste. Quindi dicevo, sono molto vicino negli argomenti che avete usato. Certamente José, quando arriva a Roma con pochissime certezze, ma che per lui erano sufficienti evidentemente per avviare un discorso, e due di queste certezze erano sicuramente gli unici due giocatori di spessore internazionale, cioè Dzeko e Smalling, insomma, non che potevano essere dal punto di vista dell'esperienza, della capacità di imprimere personalità e ottimismo in un gruppo abbastanza scarso. Insomma, erano due elementi chiavi. Uno l'ha perso perché è andato all'Inter, e l'altro lo perde costantemente. Non so se mi date sicuramente cattive notizie sulle condizioni di Smalling, l'ennesimo problema.
Si deve fermare, sono... vero?
Sì, probabilmente sì.
Smalling deve fermare, anche Repice conferma.
Che tra l'altro era stato gol a parte, era stato ancora una volta il migliore, quindi perde queste due certezze. Poi ha due situazioni dubbie per diversi motivi. Una è quella di Abraham, che arriva, talento sicuramente indiscutibile, ma arriva in un calcio che spesso ha castigato le attitudini degli inglesi, e quindi naturalmente deve imparare, lo sta facendo, non so quanto ci metterà, ma lo sta facendo. E l'altro grande dubbio, grosso come una casa, è quello di Zaniolo. Stiamo parlando dei grandi talenti, dei pochi grandi talenti. Quindi abbiamo visto quattro grandi talenti e su nessuno di questi si può contare. Scopre El Shaarawy, che diventa un valore, una risorsa. Noi già lo sapevamo, ma diciamo, Mourinho aveva qualche interrogativo. Lo scopre, diventa giocatore e perde anche lui. Insomma, Mourinho sta affrontando una situazione che probabilmente in vita sua l'allenatore non ha mai affrontato. Davanti a lui, a questo punto, il dilemma assoluto, il nostro dubbio era questo: uno come Mourinho, abituato a stravincere, abituato, l'ha detto lui, che quando perde 1-0 con il Real Madrid sa che vincerà 5-1, e qua quando vince 2-0 teme di essere rimontato, come reagisce? Come certi leader ammalati di narcisismo e di onnipotenza, per cui non possono sopportare mentalmente la sconfitta, il disagio, scaricano tutto sulla squadra, o invece si fa umilmente carico della sua situazione, decide di assumersela come un buon padre e una buona madre e decide di andare avanti con quello che ha. Allora io vi confesso che per un po' ho vacillato, per un po' ho temuto soprattutto quando Mourinho ha cominciato a sottolineare troppo pesantemente, troppo insistentemente i limiti di questa squadra, ho temuto che fosse la prima. Ultimamente mi sembra invece che stia virando verso la seconda. Noi tutti speriamo che sia questo, che lui accetti la realtà. La situazione della classifica è fin troppo buona in relazione ai valori e in relazione a tutto quello che è successo, e portiamoci anche gli arbitri. E speriamo che Mourinho si affezioni, diventi il padre di questa situazione e se la porti avanti finché non arriveranno le buone notizie, che non possono essere altro che quelle di mercato.
A proposito di questo, torno da Francesco Repice, perché anche Francesco prima aveva sottolineato un po' l'aspetto del mercato. Francesco, ti chiedo che cosa serve, se in mezzo, soprattutto al centrocampo, serve un giocatore di filtro, perché mi sembra che insomma le caratteristiche degli altri siano un po' diverse, sono tutti ex trequartisti, bene o male, e se le dichiarazioni, come hai preso le dichiarazioni di Mourinho sul mercato quando dice non ci saranno grandi operazioni, perché molti dicono che c'è dietro una strategia, no? Una sorta di pretattica, in realtà è sembrato schietto come al solito, non so come la vedi, Francesco.
Io sinceramente non so se ci sia pretattica, se ci sia strategia, però una cosa mi rincuora in qualche maniera. Se uno come Mourinho dice non faremo grandi cose, e le grandi cose a cui è abituato Mourinho le conosciamo benissimo, già di quelle piccole cose mi accontenterei. Per cui già se arrivassero in mezzo al campo, non ti dico la verità, non sono convinto dell'interdizione o della necessità di dover prendere centrocampisti in interdizione. Sono convinto della necessità di dover prendere centrocampisti, cioè, come mi spiegava sempre Cesare Prandelli, un centrocampista deve sapere interdire, impostare, rifinire e concludere, se no fa un altro mestiere, e quindi deve saper fare tutto. E quindi un centrocampista tutto tondo, se arrivassero un centrocampista e un terzino destro, sarei contentissimo, di un livello sicuramente superiore a quelli che ci sono adesso. Ripeto, quando voi dite prenderemo delle cose piccole rispetto a quello che potremmo fare la prossima estate, quindi la prossima finestra di mercato, già questo mi rincuora, ha ragione Giancarlo, significa che lui comunque ha, perché traduco quello in qualche modo voleva dire Giancarlo, la paura è che poi si stancasse e se ne andasse, no? Sì. In qualche modo vuole continuare la sua avventura nella Roma, dove dice di star bene. Ripeto, mi aspetto dei calciatori che allunghino la rosa, la rendano più profonda, come siamo a dire in questo periodo, e che comunque ne alzino il livello tecnico, altrimenti sarà un problema. Poi è chiaro, se arrivano pure le notizie per cui la famiglia Friedkin ha acquistato un resort in Messico per 200 milioni di euro, insomma io capisco benissimo che la tifoseria possa dire, se hanno acquistato un resort per 200 milioni di euro, magari 60-70 milioni per questo mercato di gennaio li potrebbero destinare. Ecco, visto che problemi finanziari non ce ne sono, perché non ce ne sono, sfruttiamo questa possibilità, ecco.
Allora, sul mercato credo che siamo un po' tutti d'accordo, no? Che deve essere fatto qualche cosa. Allora, intanto al 331-8200-23 ci scrivono: buongiorno a tutti, ma a me Mourinho sembra tutto tranne che sprovveduto. Quando ha firmato con la Roma penso che sapeva a ciò che andava incontro, non è che la squadra l'ha vista dopo un mese, avrà parlato con la società per qualche progetto in futuro. Massimo dalla Brianza ci scrive, prendo appunto un messaggio. Secondo alcuni invece è Mourinho che dovrebbe dare qualcosa in più, forse chi vive a Roma vive una realtà differente, ci scrivono, ma da fuori le responsabilità di Mourinho sembrano evidenti. La rosa non mi sembra così inferiore all'anno scorso, hanno perso il bosniaco che comunque con Fonseca non aveva un gran feeling. Allora, io voglio chiedervi una cosa, prendo uno spunto che mi ha dato prima Roberto Bernabai. Lui ha detto che, correggimi Roberto se sbaglio, sì, nell'esporre il pensiero, che comunque questa non è una squadra all'altezza dell'allenatore, giusto? Concetto, diciamo.
Mi sembra evidente questo.
Vi posso chiedere qual è la squadra attuale all'altezza dell'allenatore? Facciamo un attimo un giro generale, vi chiedo, mi hai dato un assist perché riflettevo mentre parlavate. Qual è la squadra all'altezza dell'allenatore?
In
Serie A. Prendiamo le grandi, quelle che stanno su in alto. Parto da te, Roberto Bernabai.
Ma sicuramente il Napoli a pieno organico è una squadra all'altezza di Spalletti, e l'abbiamo vista. Nel momento in cui Spalletti ha potuto contare su tutta la rosa, ha espresso un gioco estremamente apprezzabile, una squadra fortemente competitiva. È chiaro che se poi la sfortuna si abbatte in maniera così
evidente, le prestazioni scemano e le difficoltà aumentano, però mi sembra che Napoli sia attrezzato, è attrezzata fortemente anche l'Inter, che è una rosa, a mio modo di vedere, composita e di grande qualità. Inzaghi sta facendo bene.
Quindi,
sicuramente queste sono
Inter
due squadre
Napoli
all'altezza della situazione. Aggiungerei anche l'Atalanta, per quelle
l'Atalanta,
che sono
okay.
Le logiche di gioco di Gasperini, no?
La Juve non è all'altezza di Allegri? Faccio domanda secca.
La Juve è una squadra sconclusionata, a mio modo di vedere.
Quindi non è alla... possiamo giudicarla non all'altezza?
Beh, insomma, non è la Juve che Allegri ha allenato e con la quale ha vinto nel passato 5 scudetti.
La Lazio è all'altezza di Sarri?
La Lazio non è una squadra per Sarri, è la squadra di Simone Inzaghi, che Sarri pretende di far giocare in maniera diversa.
Ok. E su Repice.
Allora, ti ribalto la cosa. Io penso che, per esempio, la Fiorentina, il Sassuolo, il Venezia siano assolutamente all'altezza dei loro allenatori.
E Fiorentina, che l'anno scorso più o meno è la stessa squadra,
solo a 12 punti in più,
però ha fatto 12 punti in più.
Cosa si cerca da una squadra, Marco? Allora, dicendo che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una squadra che deve stare nelle prime 4 a vincere il campionato? Vogliono i giocatori forti.
No, per carità, no, però ci sono delle squadre che un'inversione l'hanno fatta pur cambiando l'allenatore, no? Fiorentina fa 12 punti in più rispetto allo scorso anno, sono tanti,
Sì, sono tanti, sicuramente ha trovato un allenatore che sa interpretare molto bene quella che è la cifra generale tecnica della squadra, che secondo me però non arriverà tra le prime quattro.
Dotto?
Allora, io distinguerei tra gli allenatori che sovrastano la rosa, le rose che surclassano gli allenatori, e le due realtà che più o meno si equivalgono. Beh, sul Venezia, secondo me, però devo dire che secondo me l'allenatore sta facendo miracoli, perché insomma, sì, ci sono giocatori che probabilmente non conoscevamo, che stanno, però credo che in assoluto, insieme alla Fiorentina con l'Italiano, sono le due realtà in cui gli allenatori stanno incidendo di più. Per il resto, se tu mi parli delle grandi, devo dire che sicuramente l'Inter ha una rosa che sovrasta la figura dell'allenatore. Viceversa Gasperini, l'Atalanta, ma questo ormai è una realtà conclamata, e lo stesso Mourinho, perché poi quando si parla di rosa bisogna parlare della rosa sulla carta o di quella reale, cioè di quella che poi tu puoi utilizzare al netto degli infortuni, delle situazioni che capitano. Da questo punto di vista, secondo me sta facendo molto bene anche Spalletti, perché è vero che ha perso dei colpi, però sempre giocando con grande qualità anche nella sconfitta con l'Empoli, e dal punto di vista delle risorse sta tirando fuori il meglio da chiunque di loro. Insomma, Spalletti è stato veramente bersagliato. L'unica forse situazione in cui rosa e allenatore si equivalgono, anzi le uniche due, sono sicuramente la Juventus nella sostanziale mediocrità e poi probabilmente anche il Milan, anche se bisogna riconoscere che Pioli ha fatto finalmente quel salto di qualità che tutti si aspettavano, perché tutti, io mi ricordo, parlavo spesso di lui con Walter Sabatini, era considerato sempre un grande allenatore, ma con un deficit di personalità che mi pare finalmente abbia colmato da quando allena il Milan.
Cristiano, abbiamo ancora qualche minuto.
Sì, io avevo una curiosità e riparto da Francesco Repice sul discorso della Roma sulle ammonizioni, cioè sul discorso disciplinare, ammonizioni ed espulsioni, perché in realtà è la terza più ammonita del campionato, poi ha anche diversi cartellini rossi. Ieri, insomma, Mourinho ha un po' così acceso, no? I riflettori anche su questo aspetto. È una squadra nervosa, una squadra, cioè qual è la motivazione? Perché poi è un aspetto magari spesso sottovalutato, che però poi incide anche nell'economia delle partite. Francesco,
la risposta è più generale, una questione più generale che riguarda appunto in genere il mondo arbitrale. Anche questo non credo qualitativamente all'altezza di quelli che lo hanno preceduto, perché insomma, quando il primo arbitro, quello che viene considerato, e ha ragione, perché una persona tra l'altro stimabilissima come Daniele Orsato, commette un errore regolamentare come quello commesso a Torino in Juventus Roma, significa che non siamo messi benissimo. Anche ieri l'ammonizione del ragazzo nigeriano di Felix, la prima ammonizione, è una cosa che lascia abbastanza così perplessi rispetto proprio all'interpretazione del regolamento. Credo che obiettivamente ci sia una classe arbitrale che qualitativamente non sia all'altezza di quelle che l'hanno preceduta. Il problema sta tutto qua, è più generale e non riguarda solo la Roma. Una sola cosa voglio dire però su Spalletti, perché ha ragione Giancarlo del grande lavoro che sta facendo Luciano a Napoli, però guardate come anche lì, l'ultima volta che io ho sentito Spalletti mi ha detto, Edoardo, il grande Edoardo diceva che è da sciocchi essere superstiziosi, ma non esserlo porta male. E insomma, tu hai voglia a dire che le squadre poi sono le stesse, ma se ti mancano anche chissà Osimhene e
Koulibaly
e Insigne e ti fa male la bocca, e poi perdi la partita con l'Empoli, perché purtroppo i giocatori non sono tutti uguali, per cui ha perfettamente ragione Giancarlo e ha perfettamente, non sono d'accordo con lui su Allegri, ma questo lo sapete bene che è proprio il migliore di tutti, però ripeto, questa storia qua bisognerebbe un pochino ragionarci un po', ecco.
Due messaggi veloci. Ciao Marco, sento dai vostri ospiti che la colpa sia dei giocatori che non sono all'altezza, ma l'anno scorso Fonseca non aveva più punti e la squadra giocava molto bene, seppure rispettabili. Aspetta un attimo, seppure rispettabili non mi convince questa spiegazione. Mourinho è stato cacciato dal Manchester United che dal Tottenham, squadre di campioni, che non è riuscito nel suo intento. Ciao, grazie. Poi aggiungo, secondo me a Roma non ci si rende mai conto del valore vero delle piazze, 5 scudetti in 2. Di che cosa parliamo? Lascio a voi la risposta. Repice, che sentivo che voleva dire qualcosa.
No, perché è arrivato settimo Fonseca alla fine, se non sbaglio ottavo, sì. Per cui diciamo che i paragoni si fanno alla fine, non a metà dei campionati, prima cosa di tutto. Secondo, mi risulta che il Manchester United sia stato, con il Manchester United Mourinho sia stato l'ultimo a vincere qualcosa in quel club, un'Europa League. E mi risulta anche che a gennaio scorso Mourinho con il Tottenham, prima di qualche dissidio interno, fosse primo in classifica. Quindi, insomma, prima di dire cacciato ci starei abbastanza attento. Posso dire anche che, per esempio, se al secondo tempo di Manchester United-Roma ci fosse stato Mourinho in panchina e non Fonseca, probabilmente la Roma sarebbe stata ampiamente in finale di Europa League l'anno scorso.
Dotto.
Beh, purtroppo ribollono tristemente nelle stesse pentole gli stessi argomenti, insomma è difficile replicare ogni volta, ma questa comparazione astratta dei punti, ha ragione Repici, questa comparazione astratta dei punti è veramente, non è veramente un argomento, o se è un argomento lo è molto debole, non ha alcun fondamento, perché le valutazioni, i punti, intanto vanno fatte giustamente a fine stagione, perché poi il finale di stagione di Fonseca è stato veramente qualcosa di rovinoso, insomma. E poi vanno valutate in base a quello che succede, insomma. Io, che avevo molta simpatia, soprattutto umana, per Fonseca, non ho fatto altro che constatare una squadra che alla prima difficoltà si scioglieva veramente come una donzella, non aveva alcuna spirito reattivo. Questa squadra ha sicuramente i suoi momenti di difficoltà, i suoi momenti di cedimento. Giustamente diceva, se non ricordo male, Bernabei, che avere un allenatore con una personalità così forte estrae il meglio da quelli che hanno personalità e il peggio da quelli che non ce l'hanno, è tutto vero, però è una squadra che quantomeno si applica e quantomeno tenta di non cedere. L'unico vero cedimento che ho visto in questa squadra è stato con l'Inter, dove mi è sembrato di vedere la Roma molle, arresa e condannata proprio alla sconfitta a priori, ma con l'Inter è stata una tale disparità da qualunque punto di vista che posso capirlo. Per il resto è una squadra che reagisce, che cerca di fare tesoro delle poche risorse che ha, quindi le comparazioni veramente tra Mourinho e Fonseca sono fuorvianti e inutili. Se proprio dobbiamo farle, dobbiamo dire che la storia di Mourinho insegna qualcosa, soprattutto insegna che lui è il più grande al mondo nella capacità di motivare la gente e di fare in modo che i suoi diventino delle sue emanazioni. Ci sta riuscendo alla Roma, vediamo, diamogli tempo. Sicuramente è stato flagellato da tutte le peggiori situazioni possibili dal punto di vista della cultura.
Bernabei.
Ma io ricordo soltanto che stiamo parlando di un allenatore che si è reso protagonista di uno degli episodi più ridicoli nella storia non soltanto della Roma, forse del calcio italiano, con le sue sostituzioni. Quindi
vabbè, lì forse più la società, lo staff che
sì, doveva. Vabbè, ma anche l'allenatore. Cioè, non è un paragone, a mio modo di vedere, inaccettabile. Anche perché parlano le storie personali di Mourinho e di Fonseca, persona squisita, persona di grande educazione, di grande stile. Ma insomma, la differenza, al di là delle storie dei due curricula, Fonseca la partita la guardava, Mourinho è un allenatore che la partita la gioca insieme ai giocatori.
Bene, 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 bene. Siamo arrivati al termine di questo piacevole approfondimento. Io vi voglio veramente ringraziare tanto, quindi grazie a Roberto Bernabai, grazie a Francesco Repice e a Giancarlo Dotto per essere stati con noi. Un abbraccio e buon proseguimento.
Buona serata.
Grazie ancora. Con tre professionisti veramente di altissimo livello abbiamo affrontato questo tema, incrociandolo un po' con la storia degli allenatori e le squadre all'altezza. Quello mi ha incuriosito tantissimo.
Sì, sì, no, ma quello sicuramente, perché ritorniamo al discorso del valore aggiunto, quanto l'allenatore fa, diciamo, possa riuscire a dare un qualcosa in più, soprattutto in un campionato, Marco, in cui le squadre, le grandi squadre hanno puntato più sugli allenatori che sui giocatori.
Esatto, ma è questo che io volevo arrivare.
Quindi,
cioè, siccome in questo mercato si è puntato sulla figura dell'allenatore, ci sono tre squadre in questo momento che hanno puntato su tre top allenatori, i migliori, per diversi aspetti. Mourinho il più titolato,
Lazio, Roma.
Allegri, quello che ha vinto tutto negli ultimi anni con la Juventus. La Lazio ha preso Sarri, che ha vinto comunque Scudetto, Europa League, per la sua qualità di calcio. Ora, è solo un problema delle squadre? Il rendimento non all'altezza di queste squadre, di questi allenatori? Lascio a voi la risposta. Torniamo tra pochissimo. 331-8200-23. Poi anche Napoli-Milan, perché è la settimana che ci porta, anzi, Milan-Napoli, a questa sfida.